allora ve l'ho detto anche prima che oggi vi avrei portato addirittura un poeta, ma facciamo finta di andare direttamente a casa di questo giovanissimo poeta. Lui si chiama Roberto D'Egidio, è di Pescara, anche se vive un po' in giro per il mondo, ultimamente sta a Barcellona. Facciamo finta di essere nella sua camera e di prendere il suo libro di poesie, e allora approfittiamo della sua presenza e leggiamo qualcosa. Ciao Roberto.
Salve a tutti.
Allora, nella tua stanza abbiamo i libri, abbiamo sicuramente uno stereo.
Sì.
E la musica oggi la scegli tu.
Sì.
Okay?
Ok?
Però partiamo dal libro. Il libro si chiama La mia Waterloo ventricolare, edizione Neo, scritto nel lontano?
L'anno scorso.
Io le ho lette queste poesie, vi ricordate, vi ho raccontato che siamo stati insieme a Faenza, che ho presentato questo libro, che ne ero felice. E allora io direi, partiamo dalla parte finale del libro, cioè dalla postfazione, dove Roberto parla della pesca dei cefali. Cosa c'entrerà mai la pesca dei cefali con la poesia?
Era un po' immaginare che le poesie fossero come cefali e che scriverle fosse un po' come andare a pesca. Questo significa dare anche alle poesie una loro identità al di là della nostra possibilità creativa, come se fossero degli organismi che vivono indipendentemente da noi stessi. E questo fa sì che nel momento in cui noi creiamo e scriviamo ci stiamo rapportando a un vivente più grande rispetto al quale noi siamo soltanto capaci di catturare in quel momento qualcosa che comunque già esiste.
E la nostra bravura, o meglio, la bravura del poeta dove sta? Se noi siamo di fronte a qualcosa che già esiste e che quasi è indipendente dalla nostra mente.
Sta nella capacità di osservazione, nel vedere le cose in una maniera differente da quella che è, diciamo, fra virgolette, la normalità. Riuscire a percepire un contenuto non detto che c'è nel quotidiano, che traslato con la pesca è un po' come avere quel giusto tocco di polso per prendere un cefalo che altrimenti ti sfugge.
E ci si può allenare? Si può allenare la nostra sensibilità, oppure quella del poeta è una dote che arriva, che si ha oppure non si ha?
Io credo che ci vuole una certa predisposizione, però sicuramente la predisposizione non è sufficiente, bisogna comunque coltivare quello che si fa. Faccio sempre a me stesso l'esempio di una pianta. Una pianta la dobbiamo curare, la dobbiamo irrigare perché cresca. Se questo non lo facciamo, appassisce. E così anche la nostra capacità creativa.
Sembra serissimo questo ragazzo oggi, ma in realtà non è assolutamente vero. No. Sto scherzando. Questa sensibilità va, questa pianta va annaffiata, abbiamo detto, anche con le varie arti. Tu non sei solo poeta, sei anche musicista, bassista e trombettista di una formazione che si chiama Giulio Dorme.
Che si chiamava,
nella
quale ho militato. Esiste ancora come formazione. Siamo amici, ma non suoniamo più insieme. Ho preso un cammino differente.
Roberto non vuole, ma alla fine io vi farò sentire una canzone di Giulio Dorme.
Va bene.
E volevo chiederti, che differenza c'è nello scrivere delle poesie e invece scrivere della musica, scrivere anche dei testi per la musica?
Beh, la differenza sostanziale è che il testo di una canzone comunque un testo celibe necessita di avere un accompagnamento che è quello musicale, perché nella sua singolarità, senza quella parte, non è autosufficiente. Pensiamo a un esempio semplice ma importantissimo, perché è stato anche un modo nuovo di fare poesia. Pensiamo a Modugno. Modugno ha scritto volare o cantare o
Volare cantare
Cioè, se leggiamo...
Mi piace tantissimo l'immagine della poesia celibe, invece, sì. Della canzone celibe, scusa, invece la poesia,
certo,
deve necessariamente essere autonoma.
Sì, però è bello perché io credo che il linguaggio musicale si sia evoluto in maniera molto più spontanea di quanto invece ha fatto la poesia, si è emancipato molto di più nel corso del secolo passato. Questo soprattutto in ragione del fatto che si è sviluppata la televisione, si è sviluppata la radio e sono cose che sono entrate nelle case di tutti, e quindi si è creato un linguaggio molto più fresco che rispettava le aspettative di una popolazione italiana nuova.
Cantare, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù.
Io e penso molti dei colleghi che ho conosciuto che fanno poesie, che hanno più o meno la mia età, siamo molto più influenzati dal linguaggio musicale che non da Pascoli o Foscolo, che vanno bene, si studiano, ma poi ti rendi conto che la gente si allontana e non legge poesie perché a scuola purtroppo ci fanno studiare soltanto Pascoli e Foscolo, e oggi sono notevolmente lontane da quello che è l'immaginario di un ragazzo di 15-20 anni.
Abbiamo parlato di musica, di testi poetici, di testi musicali particolarmente poetici. C'è un gruppo che ti piace, una canzone che vuoi farci sentire? Abbiamo detto, immaginiamo di essere nella tua stanza a Pescara, abbiamo lo stereo. Quale CD ci fai sentire?
Vi faccio sentire un pezzo di Massimo Volume che si chiama Fausto.
Fausto. Allora, siamo ancora nella stanza a Pescara di questo giovane poeta, lui è Roberto D'Egidio, il suo libro si chiama La mia Waterloo ventricolare, Neo Edizioni. Abbiamo detto, lui è un poeta, è un musicista, è un pescatore, visto che ha
quando
questa
posso,
teoria.
Sì. Quando
la poesia posso, è come una pesca ai cefali. C'è una poesia contenuta in questo libro che si chiama Capobranco, che credo esplichi molto bene questa tua teoria della pesca ai cefali.
Sì, in verità c'è dentro il libro un immaginario acquatico che è uscito fuori un po' da solo, non è che ci sono stato tanto a pensare sopra. E Valerio Magrelli dice che le poesie vanno caricate.
Vanno caricate.
Sono come dei congegni a orologeria. Per farli vivere abbiamo bisogno di recitarle perché rimangano vive. È un'immagine che mi piace molto. Io, quando mi riferisco alle mie poesie, anche quando mando delle poesie al mio editore, dico sempre ti mando una nuova bambina, perché sono tue piccole creazioni. Ed è giusto colloquiarci quotidianamente. Mi recito le canzoni, le poesie, scusa, anche quando cammino per la strada.
Non è matto, se lo incontrate parlare da solo per strada, non è matto.
Ti devo dire
poeta.
Che sì, ogni tanto mi succede di incrociare qualche sguardo strano, perché giustamente...
E tipo reciti Capobranco.
Certo. Io ora cammino per strada, nel freddo, recitando a voce alta una poesia. E il filamento di vapore dalla bocca si dipana fino all'ultimo verso, e poi si stacca, in una nube che non scappa, non si ferma, ma mi segue, come segue un altro verso, e un altro ancora, e una poesia, e un'altra ancora. Mi circondano in un branco, e io mi aggiro, capobranco, come squalo, nel mare di parole. Attorniato da queste remore, io caccio.
Beh, fa il suo effetto per una poesia letta così, o no? Ti capita, la gente quando ascolta, durante le presentazioni, tu ne hai fatto di recente una a Roma, poi magari ci darai delle indicazioni anche per venire a sentirti dal vivo, qual è la reazione della gente?
Ma a parte una prima iniziale curiosità di vedere che cosa succede, perché non è poi così comune trovare presentazioni libri di poesie, quello che vedo è che a un certo punto si alza molto la soglia dell'attenzione e si crea silenzio. E lì mi rendo conto che questo succede mediamente dopo, diciamo, un quarto di presentazione, se vogliamo dividerla così. Quando si crea questo silenzio so che ho catturato l'attenzione delle persone, che si entra proprio in un'altra dimensione, in un certo senso.
Abbiamo avuto come ospite qui alla radio Roberto Dell'Era, bassista degli After Hours, che adesso ha pubblicato il suo quinto album da solista. Quello che lui diceva è, nel momento in cui tu stai preparando un album, pensi che la pubblicazione dell'album sia la cosa più importante. Quando invece lo stringi tra le mani, capisci che quello è solo il punto di partenza. Vale lo stesso discorso anche per il tuo libro, cioè una volta che tu l'hai avuto tra le mani, che è stato pubblicato, che cosa hai capito? Che era ancora un processo in divenire?
Beh, se ti devo dire, la prima cosa che mi è successa, al di là del fatto di essere contento di avere in mano questa piccola creatura, è stato un certo sconcerto. Legato al fatto che mi sono detto, e adesso?
E adesso si inizia, iniziamo adesso.
Esatto. Però è bello perché l'aver creato questo oggetto è un po' come creare un contenitore, una casa per queste poesie, contestualizzarle e fare ancora di più che vivano di vita propria. Ogni volta che faccio presentazioni, che rileggo queste poesie, e comunque anche nel periodo che intercorre fra una presentazione e l'altra c'è uno studio, che è una continua rilettura di queste poesie, come delle poesie di altri poeti, come di saggi di critica letteraria.
Quali sono i tuoi riferimenti letterari?
Guarda, sono molto vari. Una persona che mi affascina molto è uno scrittore, poeta argentino che si chiama Jorge Luis Borges. Credo che Borges sia uno dei pochi scrittori che sono in grado in prosa di scrivere poesia, di mantenere un livello alto di emozione per tante pagine. Questo è un dono che pochi hanno.
après, te viene l'immaginazione, chi travaille le cose, no? Nella reverie è necessario per la creazione.
Io credo che anche la fantasticheria, il fantastico, siano necessari. È solo dopo che si è incominciato a fantasticare che interviene l'immaginazione, che elabora le cose, i pensieri. Anche la fantasticheria è uno stadio necessario della creazione. È un momento centrale, diciamo anzi quasi l'inizio, la nascita.
Quanto di te, quanto del poeta c'è in una silloge poetica, in una raccolta di poesie? Io ho sempre pensato, ma quasi sicuramente mi sbaglio, che sia quasi pornografico dare... scrivere sotto forma di poesie delle cose che sono molto personali e poi darle in pasto al lettore.
Sì, però in verità sai che alla fine per me è un falso problema, perché vivo con un distacco questa creazione. Questo anche Borges lo diceva. Lui scrisse quando era giovane una raccolta di poesie che si intitola Furore di Buenos Aires, e nell'introduzione chiedeva scusa al lettore per essere stato lui il primo a aver scritto quelle poesie, ma di non esserne il vero padrone, di essere solo arrivato leggermente prima. E in un certo senso credo che si vada a proprio a pescare come con i cefali, con qualcosa che fa parte di esperienze di vita che riguardano tutti noi. Quindi più che scoprirsi è creare comunione con gli altri.
Il libro è diviso in quattro parti: cefali, una sezione che si chiama A, una terza sezione che si chiama Il sesso, l'amore, l'odio e la mancanza, e una quarta contenente degli haiku. Haiku. Io di solito dico A. Aiku, e sbaglio. E nella parte A ci sono delle poesie dedicate a persone e personaggi. Persone, c'è tua mamma, c'è Antonella, e poi ci sono delle dediche invece a dei personaggi come per esempio Magrelli o Demetrio Stratos.
Sì.
Vogliamo leggerne qualcuno?
Leggiamo Demetrio Stratos.
Leggiamo Demetrio Stratos e poi ascoltiamo una canzone degli Aria.
Perfetto. A Demetrio Stratos. Voi non sapete la provenienza della voce, perché non percorrete le distese della musica, dove vedreste le voci degli uomini e delle donne correre insieme, unite, in un essere solo, in una voce sola, che organizza il mondo, che rinnova la terra, che sonda l'occulto, che regge il cielo e le stelle, che unisce gli uomini e gli dèi in un suono senza parola, che dice all'universo che se la voce sarà, noi saremo.
Siamo ancora nella stanza di Roberto D'Egidio, non ce ne andiamo più dalla stanza di Pescara di Roberto D'Egidio, poeta, la mia Waterloo ventricolare. Lo ripeto sempre, l'altra volta io ti chiedo scusa, ho anche un po' sbagliato il titolo.
No, ma non ti preoccupare, anche perché avevo assolutamente coscienza del fatto che si trattava di un titolo un po' ingarbugliato, quindi sei assolutamente scusata.
C'è il titolo di una sezione che a me sembra già di per sé una poesia, è la terza sezione del libro, Il sesso, l'amore, l'odio e la mancanza.
Sì.
C'è, secondo me, in queste poesie, nelle poesie contenute in questa parte, quasi un elemento patologico. Cioè, l'amore spesso viene descritto come malattia, ci si fa anche dell'ironia su questa malattia che è l'amore. Vogliamo darne subito un esempio? Per esempio, appendice.
Appendice. I medici dicono che il rischio è grosso, che devono operarmi per togliermi la tua appendice. Che posso stare tranquillo, che è un'operazione di routine, senza complicazioni. Ma io ormai ci sono affezionato a questo istmo di carne, scoglio di un amore che fu, relitto di un rapporto, ecomostro affettivo, e me lo tengo. Mentre l'infezione si allarga e mi attacca agli organi interni, diffondendosi. Vedessi quali cose meravigliose possono fare i sentimenti. Pensa. Possono perfino suppurare.
L'amore è così cattivo?
Beh, l'amore è una cosa che ti entra dentro e ti attraversa il corpo. Mi piace pensare che le emozioni siano talmente forti da attraversare proprio la nostra materialità, le nostre viscere. Che poi un po' è vero, se ci pensi. Tutti noi abbiamo vissuto fortunatamente anche passioni forti che non sono andate come volevamo che andassero, ma poi è una cosa che ci fa crescere tanto, no? E l'amore è forse la cosa più importante che c'è.
È importante l'amore, sono importanti anche le dichiarazioni d'amore. Tu ne hai fatta una in questo libro, è contenuta in questo libro una dichiarazione d'amore che non so se tu hai mai fatto davvero, ma sarei curiosa di sapere, se mai tu l'hai pronunciata a qualcuno, la reazione dell'altra persona, perché è una poesia che poi col titolo a vedere ben poco.
Beh, di dichiarazioni d'amore ne ho fatte.
Questa è originale, sicuramente sì. Originalissimo.
Sì, mi piacciono i tecnicismi, mi piacciono i linguaggi tecnici, perché è come comprare una nuova scatola di costruzioni, avere a disposizione degli strumenti nuovi che sono differenti dalle parole che usiamo quotidianamente. E quindi in questo caso...
Hai costruito questa
dichiarazione d'amore alternativa. Dichiarazione d'amore. Sei sempre stata il mio fenotipo, allele. Me lo dicono le gonadi. Io antera, tu cappello. Amami, gameta immobile, anche se non ho un flagello. Concediti, oh sfera. Te lo dice il tuo anterozoide. Decidi tu. Debba io essere dominante o recessivo? Precoce o tardivo? Io per te resto aploide. Purché il sacrificio della nostra isogamia sia un amore non platonico.
Beh, che di amore non platonico parli in questo libro si capisce anche da un'altra poesia che mi piace tantissimo, che è Falangetta.
Sì.
Visto che sei qui presente, io ti sfrutto e lo faccio leggere a ripetizione. Poi un'altra canzone la scegliamo?
Sì, assolutamente. Ti racconto una cosa che mi viene in mente adesso, perché poi molto spesso le cose che mi ispirano sono cose che in un primo momento sembrano insignificanti. Questa poesia l'ho scritta un giorno che c'era un programma televisivo nel quale c'erano un quiz per bambini e la risposta a una domanda era Falangetta. E io neanche
sì. E ti è venuta fuori questa poesia non pensando ai bambini, immagino.
No, assolutamente no. È che penso sempre che le parole siano anche come le idee stesse, viaggino nell'aria, passano, ci attraversano e sono degli stimoli rispetto ai quali reagire per creare qualcosa di nuovo. E quindi questa parola mi è iniziata a girare nella testa e pensavo che fosse una parola molto interessante.
Falangetta.
Sì, anche per il fatto che crea uno spazio nel corpo, ti dice perfettamente di dove sta questa cosa. Va bene.
Io ve lo dicevo che era un po' strano, che era un po' matto questo ragazzo. Comunque, Falangetta.
Falangetta. Ultimo appiglio. Confine estremo. Sperduta lingua. Punta rotonda. Frontiera senziente. Messaggero di carne. Che indugia. Per un attimo ancora. E poi entra. Generando umidice un sorriso. Dalla vetta del tuo piccolo mondo.
Roberto Begidio, poeta, musicista, abbiamo detto anche pescatore, haiku. Che cosa sono gli haiku?
Gli haiku sono una bella scoperta. Si tratta di una forma poetica giapponese che si è sviluppata intorno al 1500-1600. Ha un suo esponente di punta che è Matsuo Basho. C'è differenza rispetto all'haiku tradizionale giapponese, c'è differenza, quello che scrivo io è un haiku in versi liberi, in verità l'haiku deve rispettare delle regole metriche e anche di contenuto, molto spesso si riferisce a stagioni dell'anno e parla della natura. Io l'ho un po' reinterpretato, non sono certo il primo, non sarò neanche l'ultimo, un occidentale famoso che ha fatto già questa cosa è Kerouac, ha scritto un libro di haiku. Il bello dell'haiku è che si compone di tre versi e che l'ultimo verso un po' ti porta fuori completamente da quello che sono i primi due versi, crea un'inversione di senso e anche di spazio molto particolare.
È più facile o è più difficile scrivere solo tre versi, cioè concentrare tutto in tre versi?
È difficile concentrare tutto in tre versi, ma è una forma che mi affascina molto, perché la potenza dell'haiku è proprio questa, riuscire a comunicare un contenuto non detto in quei tre versi che diventa a volte molto più forte di una poesia magari di due pagine.
Vogliamo leggere un haiku?
Sì.
A me piace l'haiku numero 22.
Haiku 22. Sfrecciano i pneumatici sull'asfalto bagnato, striscia una lumaca.
Abbiamo iniziato, Roberto, ti ringrazio per la lettura di questa Ico, abbiamo iniziato partendo dall'ultima pagina del libro, la postfazione, le poesie sono cefali. Mi piacerebbe finire invece tornando alla primissima pagina, addirittura alla dedica. Questo libro è dedicato a tuo padre, per la logica e per i peccati. Che cosa è più importante, che cosa allena di più la nostra sensibilità, la logica o i peccati?
Ma credo che siano importanti ambedue le cose, poi questa è un po' è una citazione, perché volevo dedicare questo libro a mio padre, che è scomparso da tanti anni, e credo che fosse la maniera migliore di descrivere quello che mi ha trasmesso. Ed è una citazione perché Ludwig Wittgenstein, che è un filosofo del secolo passato, ha scritto un libro molto importante che si chiama Tractatus Logico-Philosophicus. E lui parlava di questo, parlava della logica e dei peccati.
Sembra quasi stridere l'idea della logica con l'idea della poesia, che invece io collego ad un mondo più istintivo, più romantico in senso lato.
Sì, infatti la dedica è a mio padre.
La logica, però ci vuole della logica anche per scrivere le poesie.
Certo, assolutamente sì, ci vogliono sicuramente delle regole, che poi possono essere anche regole che ti crei nel corso del tempo, nella tua evoluzione, però sicuramente sono importanti.
Importanti quanti peccati, io voglio peccare adesso, voglio fare un dispetto a Roberto, lui mi ha chiesto: Sara, per favore non passare questa canzone, non farmi leggere questa poesia, e invece direi, leggiamo questa poesia, so che tu non leggi, diciamo, sempre volentieri.
Diciamo che non la leggo mai volentieri.
Non la legge mai volentieri, però noi gliela facciamo leggere, e poi mandiamo una canzone di Giulio Dorme in cui tu suoni il basso. E ti ringraziamo a questo punto, Roberto, grazie per essere stato ospite qui a VR8, la mia Waterloo ventricolare, edizione Neo, Roberto D'Egidio.
Il giorno in cui persi entrambe le mani. Il giorno in cui persi entrambe le mani, le tue labbra restarono un'immagine muta di morbidezza, come il rotondo profilo delle guance e l'ondeggiare delle ciocche distinte sulla fronte. Il giorno in cui persi entrambe le mani, non potei più correre libero sul tuo ventre teso e liscio, rallentare sul percorso sconnesso delle costole e poi arrestarmi sulla sommità dei seni. Il giorno in cui persi entrambe le mani, non seppi più quale fosse la tensione del tuo inguine, la durezza limitrofa dei ricci, né la consistenza rarefatta che nel centro. Il giorno in cui persi entrambe le mani, non ebbi più modo di raccogliere le lacrime che nel toccarti mi scioglievano, ed un tratto, come liquido, mi sciolsi.